Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori ed in particolare in questo giorno solenne. Ave Maria a tutti.
Da Claudio e da Anna, santa giornata, Ave Maria. Ecco.
Ma guarda un po'.
No.
Allora, oggi è solennità. Io sono proprio qui davanti a un'immagine del Sacro Cuore di Gesù e vedo, ecco, come lui mostra il suo cuore che ha tanto amato gli uomini, ma non riceve che ingratitudini, indifferenze e tutto ciò che comunque lo offende. Dobbiamo riparare. Dobbiamo, credo, condividere anche questo suo dolore nel vedere la nostra ingratitudine e come si ripara, convertendoci al suo amore, seguendo lui, rinnegando noi stessi. Gesù Cristo, in un certo senso, ha rinnegato, diciamo, se stesso, nel senso che il Dio, spirito, puro spirito, si è fatto uomo, cioè è diventato uno di noi, è venuto ad abitare in mezzo a noi, è venuto a patire in mezzo a noi, cioè poteva dire, cioè, io me ne sto in paradiso, voi se mi date retta va bene, se no avrete quello che vi meritate. E invece è venuto qua in cerca delle pecorelle smarrite, è lui veramente il buon pastore. Se meditassimo di più, credo che piangeremmo anche di più i nostri peccati e avremmo un desiderio ardente di riparare ai nostri peccati, coscienti di averli commessi. Vedete, è incredibile l'uomo che poi si comporta come se sapesse tante cose, e in realtà è un misero incosciente, non si rende conto di quel che gli è stato donato e di quel che gli è stato richiesto. Diciamo che noi abbiamo ricevuto tutto e diamo sempre poco, diciamo l'elemosina della vedova, ecco, proprio diamo poco, ma abbiamo ricevuto tutto, mio Dio è mio tutto. Ora, se penso all'incoscienza degli uomini, cioè stamattina proprio pensavo, tu puoi anche non credere che il fuoco bruci per incoscienza, e i bambini spesso lo fanno, però anche se tu sei incosciente circa il fuoco che brucia, se ci metti la mano sopra ti brucia lo stesso anche se sei incosciente. Noi non possiamo pensare che conoscendo poco avremo da rispondere poco, perché potevamo anche dare retta a quelli, cioè prima di tutto a Gesù Cristo, ai profeti, a Gesù Cristo, alla Madonna, a tutti i santi che sono venuti sulla terra prima di noi, e avremo le istruzioni per non essere più incoscienti, saremo veramente coscienti di quello che il Signore ci ha dato e di quello che il Signore ci chiede. Ora, ieri ho avuto una grazia, ecco, di partecipare, no, non lo pensavo proprio, ma diciamo, è stata una combinazione per la vigilia del Sacro Cuore. Ecco, mi sono trovato in una chiesa bellissima che ho fotografato anche perché era maestosa, e celebravano una messa antica, cioè, perché poi non mi piace neanche dire messa antica, perché la messa è una e non è né antica né moderna, nel senso che era una messa solenne, in rito tridentino, per cui non vi dico, cioè, mi scendevano le lacrime agli occhi, perché dicevo, per quanto si faccia di onore e gloria di tutto quello che si può fare per rendere solenne una messa, cioè solennizzarla, diciamo, è sempre troppo poco di per sé, no? Però l'uomo addirittura gli sembra di fare troppo. Allora cosa hanno fatto? Da una messa solennissima, diciamo da lacrime agli occhi, abbiamo portato, diciamo, un po' alla volta a una messa banale. Diciamo che la messa, cioè, se la metti a confronto con quella là, è banalizzata, cioè, non, tant'è vero che già gli astanti che vanno a messa, cioè, mostrano di non avere mica tanta fede in ciò che è accaduto su quell'altare. Pensavo, ad esempio, anche agli ortodossi, no? Gli ortodossi, per esempio, escono di chiesa a marcia indietro, cioè non si permettono di voltare le spalle, vero, al crocifisso, al tabernacolo, non se lo permettono, escono mostrando la faccia, ecco, e vanno a marcia indietro. Ma mi dicevano che queste cose anche in certi stati dell'America Latina anche lo fanno, cioè la grande riverenza, ecco, verso il Signore. Anche gli orientali, addirittura qualcuno si toglie le scarpe per dire non sono degno, cioè proprio in riferimento anche a quel evento, vero, di Mosè, dice togliti i calzari perché la terra che stai calpestando è terra sacra, santa. Vedi, questi qui sono semplici e si ricordano questi particolari, no? Noi abbiamo, siamo non maleducati, noi siamo la radice della maleducazione e dell'ingratitudine. Per cui uno che entra scalzo, per esempio, dico, ammettiamo che entra scalzo, ci sarebbe un silenzio, vero, veramente nella Chiesa, perché tutto deve parlare Dio in Chiesa, no? Deve esserci questo grande silenzio. Entrano le signore con i tacchi a spillo, tic-toc, 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 sembra la cavalleria rusticana, cioè è una cosa incredibile, capite? Cioè, vi dico queste cose per farvi capire come un po' alla volta siamo finiti proprio nella palude, siamo finiti non so dove, insomma, nelle sabbie mobili, ci stiamo sprofondando nella nostra, ma si può anche definire stupidità, veramente, no? Qui faccio questo esempio perché, dico, è stata una combinazione, cioè non sono stato io a voler andare là, cioè mi sono trovato senza volerlo, senza saperlo, in questa occasione di vedere la solennità, ecco, come tutto è manifestato nella massima sacralità. Naturalmente chi partecipa a una messa del genere, cioè io continuavo ad asciugarmi gli occhi perché dicevo, Gesù mio, come ti stiamo trattando, ma altro, questo qui che vedo sono cose meravigliose, ma diciamo, vedi che c'è uno sforzo per mostrare al massimo, ecco, l'attenzione, la devozione, il rispetto, l'adorazione per tutto ciò che è sacro. Ce l'hanno messa tutta, diciamo in cielo farebbero ancora di più, ma vedete, la liturgia della Chiesa, pensata da anime veramente illuminate, volevano prendere dalla liturgia celeste e trasportarla sulla terra, perché è inutile che diciamo Padre nostro, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, se poi facciamo esattamente il contrario, no? E difatti c'è questo sforzo, però anche se tu non capisci le parole, ma è il cuore che ama, il cuore che adora, gli occhi che lacrimano. Io ricordo una volta, anni fa, stavo insieme a una persona semplicissima, non so, forse avrà fatto la terza elementare, no? E partecipando a una santa messa così e leggendo sul libretto che era stato distribuito, lui continuava a guardarmi per dire: mamma mia, cos'è scritto qua? Il sacerdote che prima di salire i gradini dell'altare chiede a noi di pregare per lui perché il Signore lo renda degno di celebrare i sacri misteri. E poi mi guardava, insomma, praticamente questo si sbiancava in volto. Al momento della comunione dice: Claudio, io non ho neanche il coraggio di andare a fare la comunione, dice, perché mi sento un verme. Dopo quello che ho letto, dopo quello che vedo, quello che ho sentito, io che non ho mai partecipato, forse da bambino, chi lo sa, dice, veramente mi sento di prostrarmi con la faccia per terra e adorare il Signore e chiedergli che abbia misericordia di me, che abbia pietà di me. Qui la persona semplice, che non capiva il latino, vero, ha capito tutto lui. Ha capito tutto, invece oggi abbiamo fatto di tutto per far capire e non abbiamo capito niente, abbiamo perso quel poco che avevamo capito, che avevano capito i nostri anziani, i nostri avi, ecco. E diciamo, mi scendevano le lacrime perché pensavo: Gesù mio, come ti stiamo trattando? Domani è la festa del Sacro Cuore e tu lamenti le indifferenze, le ingratitudini, il tuo cuore eucaristico, come viene trattato. Se penso allora a questi, agli ortodossi che escono a marcia indietro per non voltare le spalle a Gesù Cristo, ma noi gli voltiamo tutto, cioè noi praticamente non abbiamo, cioè ci manca l'educazione. Io ricordo quando sono stato in Terra Santa, avevo detto a un monaco del Monte delle Tentazioni, dico, ma è un ortodosso, no? E ho detto, ma speriamo che un giorno possiamo tornare adesso una sola chiesa. Ma mi ha risposto male, mi ha detto, mai con le messe che celebrate voi, dice, è impossibile andare d'accordo. Mi ha gelato, capite? E poi parliamo di ecumenismo, cominciamo a dare il buon esempio, no? Cominciamo a dare il buon esempio, perché se un ortodosso viene in chiesa da noi a vedere la messa e le comunioni come le facciamo, dirà: io devo diventare come quelli là. Mai, capite? Per cui abbiamo voglia di fare incontri con i patriarchi e i contropatriarchi. Cominciamo a dare buon esempio e allora questo cuore che ha tanto amato il mondo e non riceve altro che indifferenze, ingratitudini, sacrilegi, di tutto e di più, oggi è la solennità. Io personalmente vi dico che cioè, mi sento male, nel senso che sto male insieme al cuore di Gesù, che non ha detto sono felice, ha detto che ricevi ingratitudini, indifferenze, sacrilegi, disprezzi, eccetera, bestemmie di tutto. Qui posso io mettermi a cantare Chiesa di Dio, Popolo in Festa, ci mettessimo a piangere sarebbe la minima cosa che possiamo fare. Allora, Anna, prima di iniziare le letture, io ti inviterei a leggere invece il fioretto, stavolta rovesciamo tutto, no? Partiamo da quello che Gesù ha detto a Santa Margherita Maria Lacocque, no? Tanto per schiarirci le idee, ecco, per sapere come la pensa lui e non come la pensiamo noi, ecco. Dobbiamo consolarlo vivendo in modo santo, ma devi sapere un'altra cosa, sono cose, io le dico, faccio come il postino, perché come mi arrivano poi le distribuisco le cose, no? Pensiamo anche, dico, lasciamo stare l'inferno per intanto, ma pensiamo al purgatorio, no? Perché probabilmente quelli, i nostri ascoltatori, magari spero che nessuno vada all'inferno, ma certamente credo che la massa andrà in purgatorio, perché non siamo santi, bisogna essere santi, perfetti. E il purgatorio è un luogo dove è terribile per le sofferenze. Vi avevo già raccontato quella storia, ecco, di no, storia, me l'erano raccontata le suore di Madre Speranza, ecco, del vescovo loro, che dopo mezz'ora che era morto gridava e diceva: liberatemi, portate. Ma dice: ma eccellenza, lei è morto mezz'ora fa e lei grida come se fosse dentro da un'eternità. Sì, è come se ci fosse da un'eternità. In un altro caso, per confermare questo, c'è stato un altro caso simile, e l'anima, il santo che ha ricevuto questo invito da parte di colui che era appena morto, dice: ma tu gridi come se tu fossi da un'eternità in purgatorio e il tuo corpo è ancora caldo, dice, sei appena morto e gridi come se tu fossi da un'eternità. Dice: sì, è come se ci fossi da un'eternità, io tiratemi fuori di qua. E spiegava però che da una parte c'è il grande dolore e dall'altra c'è il grande pentimento e anche l'amore verso colui che, diciamo, è venuto a salvarci. Qui è un luogo che, diciamo, se fossimo, ma non lo so, dico intelligenti, ma dovremmo evitare a tutti i costi, perché vedi, se tu dici: ma sai, io c'ho mal di schiena, ma tu in purgatorio avessi solo mal di schiena, avrai male dappertutto, ma dice: c'ho male alle ginocchia, ma avessi solo male alle ginocchia, ma avrai male dappertutto, ma sai, non riesco a sopportare quello lì perché c'ha la voce troppo alta, ma chissà, in purgatorio gridano tutti, chissà come farai a sopportarli. Cioè, questa cosa, diciamo, non è insipida, non è buona, ma tu non lo sai, i sensi come patiranno, per cui altro che manca il sale, manca il parmigiano, voglio dire, ma mancherà. Cioè, avrei da patire in tutto e per tutto. Allora, il cosciente dice: ascolta, non ho capito perché io devo andare a patire tutte quelle cose là quando posso evitarle pregando e facendo penitenza. E però, vedete, la Madonna a Fatima è venuta a dirci queste cose e l'abbiamo messa in un cantone, perché parla troppo chiaro. Allora, diciamo, noi preferiamo le cose dolci, dolciastre, diciamo, insomma, che siano adatte al nostro palato, ecco, non devono darci fastidio, perché sennò le mettiamo da parte. Anna, leggi pure.
Sì. Allora, le rivelazioni del Sacro Cuore. Nel 1673, mentre Santa Margherita Maria Lacocque, l'apostola del Sacro Cuore, si trovava davanti al Santissimo Sacramento dell'altare e le apparve Gesù, che la invitò a riposare a lungo sul suo petto divino. Quindi le scoprì le meraviglie del suo amore e i segreti inesplicabili del suo Sacro Cuore, dicendo: «Il mio cuore divino arde così tanto d'amore per gli uomini e per te in particolare, che non potendo contenere in se stesso le fiamme della sua carità ardente, deve diffonderle per mezzo tuo e manifestarsi agli uomini per arricchirli dei suoi preziosi tesori. Io te li rivelo affinché tu sappia che contengono le grazie santificanti e salvifiche necessarie per allontanare gli uomini dall'abisso della perdizione. Ti ho scelta, sebbene tu sia un abisso di indegnità e ignoranza, per il compimento di questo grande disegno, in modo che tutto sia fatto da me. Un'altra volta, in cui il Santissimo Sacramento era esposto, Gesù le si presentò sfolgorante di gloria, con le cinque piaghe scintillanti come cinque soli, da questa sacra umanità. Uscivano ovunque fiamme, ma soprattutto dal suo adorabile petto, che pareva una fornace. E apertasi la fornace, si svelava alla santa il suo amoroso e amabile cuore, che era la sorgente viva di quelle fiamme. Fu allora che Gesù le rivelò le meraviglie inesplicabili del suo puro amore e fino a quale eccesso lo aveva spinto il suo amore per gli uomini, dai quali riceveva solo ingratitudine e indifferenza. Ciò, le disse, mi ferisce più di tutto quanto ho sofferto durante la mia passione. E aggiunse, se mi contraccambiassero con un po' d'amore, stimerei poco quanto ho fatto per loro e vorrei, se fosse possibile, fare ancora di più. Invece non hanno che freddezza e rigetto per tutte le mie premure che mirano a far loro del bene. Il desiderio di Gesù era che Santa Margherita supplisse all'ingratitudine degli uomini. Diceva, ma almeno tu dammi il piacere di supplire alle loro ingratitudini nella misura in cui ne sei in grado. La devozione al Sacro Cuore di Gesù e in particolare al pio esercizio dei 9 primi venerdì del mese è una forma di devozione che deve essere sommamente inculcata, perché questo è il culto dell'amore che Dio ha per noi in Gesù ed insieme alla pratica del nostro amore per Dio e per gli uomini. Impegniamoci anche noi a rispondere al desiderio del cuore di Gesù, consolandolo con la pratica dei primi venerdì del mese.
Cioè, e qui è Gesù che dice così, dunque, io te li rivelo affinché tu sappia che contengono le grazie santificanti e salvifiche necessarie per allontanare gli uomini dall'abisso della perdizione. Ora, qui è Gesù stesso che parla dell'abisso della perdizione, ma il Signore soffre terribilmente vedere che vi ho dato tutto me stesso, ho offerto fino all'ultima goccia di sangue e voi rifiutate il mio amore e preferite, invece di ardere d'amore per me, preferite ardere tra le fiamme dell'inferno per tutta l'eternità. Ma ste cose ci pensiamo, ci crediamo, vogliamo capire che ciò che è importante è salvarsi l'anima. Noi siamo troppo distratti da 1000 cose che non servono a nulla per la nostra santificazione. E le cose che servono per la nostra santificazione, noi proprio non le consideriamo, perché qualcuno ci dice che non serve neanche sforzarsi di entrare per la porta stretta, praticamente contestando la parola di Gesù che dice sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché larga è la via che porta alla perdizione. È tristissimo questo, è dolorosissimo. Pensate che ieri sono stato nella casa natale di San Paolo della Croce e lì c'erano anche immagini, anche strumenti di penitenza di San Paolo della Croce, perché Gesù gli ha chiesto proprio di vivere questo tipo di vita di grande penitenza, e lui con un ferro rovente si è scritto sul petto il nome di Gesù. Pensate un po', allora dite, ma insomma queste sono esagerazioni. No, caro mio, che dici che sono esagerazioni, perché tu quando starai tra le fiamme del purgatorio, quelle dell'inferno, altro che ferro rovente, potessi scriverti Gesù e Maria su tutto il corpo, non solo sul petto. Sciocco che sei, che non credi ai santi che hanno meritato il paradiso. E oggi poi tu leggi che una suora con una goccia di sangue ha scritto il suo atto di consacrazione, esce un putiferio, sembra quasi che siamo in un lager, non so, nei forni crematori, ma che sciocchi che siamo, senza fede, senza cervello e senza cuore, no? Ecco, pensate un po'. Poi, tra gli altri strumenti, aveva una croce, vero, con 185 chiodini, e questo se l'era messo sul petto. Dice, io voglio salvare le anime, dice, perché non posso sopportare che vadano perdute dopo tutto quello che Gesù ha fatto per noi e che ha fatto per loro, per cui Gesù ha patito il patibile, che solo lui lo poteva patire, e io a imitazione di Cristo voglio patire anch'io. Aveva uno strumento per flagellarsi, da far venire i brividi, e allora, però questo è santo, se andiamo avanti così va a finire che le cause di canonizzazione e beatificazione di tutti i santi martiri fino ad oggi saranno rivedute, per dire che questi qua bisognava metterli in manicomio, perché secondo il pensiero attuale far penitenza è una crudeltà, bisogna godersi la vita, anzi bisogna godere i sensi in tutti i modi. Ecco, siamo usciti, cioè praticamente quando uno esce dalla strada finisce nel fosso, ma detto nel fosso in mezzo alla melma, in mezzo alle rane, ai rospi e alle canne, che ne so io, alle zanzare, non capisce più niente, no, noi siamo finiti dentro nel fosso. Comunque, Anna, così, cioè questo, diciamo, forse è il mio stato d'animo di oggi, dopo quello che ho visto ieri, dico, vedi, l'amore, ho visto prima quella cosa là, della messa dell'amore, con quanto amore, con quanta devozione e dedizione è stata celebrata, con suoni, canti gregoriani, una cosa, cioè, tu eri nel mistero, veramente vivevi nel mistero, perché cosa vuoi capire tu di cosa accade sull'altare, no? È una cosa che è inspiegabile, tant'è vero che lo stesso, pensate un po', ci sono delle testimonianze dei santi a cui viene chiesto appunto che cosa è la Santa Messa, e questi hanno risposto e hanno detto, ma come si fa a spiegare cos'è la Santa Messa? È qualche cosa di infinitamente più grande di quello. Allora, ve lo leggo perché è talmente interessante, no? Dice, un giorno fu chiesto a Padre Pio, dice, padre, spiegateci la Santa Messa. Figli miei, rispose il padre, come posso spiegarvela? La messa è infinita come Gesù. Chiedete ad un angelo cosa sia una messa ed egli vi risponderà con verità. Capisco che è perché si fa, ma non comprendo perché, no, però quanto valore abbia, c'è qui un angelo, no? Un angelo, mille angeli, tutto il cielo sanno questo e così pensano. Ecco, Padre Pio dice queste cose. Poi dice, sarebbe più facile che la terra si reggesse senza sole anziché senza messa. San Leonardo da Porto Maurizio dice, io credo che se non ci fosse la messa, a quest'ora il mondo sarebbe già sprofondato sotto il peso delle sue iniquità. È la messa il poderoso sostegno che lo regge. San Filippo Neri dice così, con l'orazione noi domandiamo a Dio le grazie, nella Santa Messa costringiamo Dio a darcele. Sant'Agostino, sentite, ve le leggo queste cose qua, tutti i passi che uno fa per recarsi ad ascoltare la Santa Messa sono da un angelo numerati e sarà concesso a Dio un sommo premio in questa vita e nell'eternità. Ma dico alla messa, non alla baldoria, alla messa intendo dire, alla messa, vissuta come si deve. San Francesco, l'uomo deve tremare il mondo deve fremere, il cielo intero deve essere commosso quando sull'altare, tra le mani del sacerdote, appare il Figlio di Dio, San Francesco d'Assisi. Questi qui sono i santi che parlano così, gli stolti parlano al contrario, naturalmente, no? Allora, San Tommaso d'Aquino, tanto vale la celebrazione della Santa Messa quanto vale la morte di Gesù in croce. San Bonaventura dice, la Santa Messa è l'opera in cui Dio ci mette sotto gli occhi tutto l'amore che ci ha portato. È in un certo modo la sintesi di tutti i benefici elargitici. Allora, è chiaro, dico, di che cosa, siccome io non ho cercato queste cose, mi ci sono trovato dentro, io penso che sia stato un dono che mi ha fatto il Signore e che io, naturalmente, conoscendomi, sapeva che non sarei stato zitto e che l'avrei detto oggi in trasmissione. Diciamo il sommo della commozione, ma diciamo io mi sento un verme, mi sento polvere, mi sento niente davanti alle cose, ai santi, davanti a Gesù Cristo. Dico, Signore, abbi compassione di me, perché sono un misero peccatore dal cuore duro e dalla cervice dura. Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. Ecco, allora dobbiamo non abbatterci, ma correre da Gesù con cuore contrito e dire, Signore, mi sono accorto di essere molto malato, però tu non sei venuto per i sani, sei venuto per i malati e io lo sono, Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. Ecco, e qui mi fermo perché diciamo abbiamo tante belle cose da sentire di Londo Lindo. Ma dico, ditemi voi se è un caso che io abbia visto quelle cose che poi oggi le ho condivise con voi, perché vi considero tutti fratelli cari, e quando un fratello torna a casa dice, allora com'è andata ieri? E adesso io vi ho raccontato com'è andata ieri, no? Vi ho confidato la mia esperienza e naturalmente davanti l'immagine del Sacro Cuore di Gesù, dico, Signore, fammi il dono delle lacrime, potessi almeno piangere i miei peccati, né? Ecco, donami un cuore tenero, un cuore contrito, ecco, uno spirito che ama l'amore, ecco, che non ama le sciocchezze di questo mondo. Ecco, Anna, io direi di partire dalla seconda lettura, perché altrimenti non ci stiamo dentro, certo. Mi spiace, ma visto e considerato che le cose sono andate così...
Claudio, ci hai travolti
letteralmente. No, soltanto io il travolto, no, io ieri continuavo a piangere.
Ti hai fatto, ecco, partecipi di questa bellissima testimonianza, grazie davvero.
Mamma mia, vedere quanto è bello, insomma, come, ecco, il rispetto, ma l'amore, ma quante prostrazioni, tutto, ecco, e inni e canti, e insomma di tutto, dico Gesù, ma come ti abbiamo ridotto, mamma? Se io dopo aver visto questa messa solennizzata al massimo dei livelli, dico, noi abbiamo banalizzata la messa, che roba è? Cioè, è chiaro che quando il sacerdote dice questo è il mio corpo, il mio sangue, però diciamo non si può mettere in mezzo, come dire, in mezzo a un supermercato le cose sacre, no? Bisogna, ecco, pensavo a quelli che se tolgono le scarpe per non far rumore, poi quando vado a messa, per me dico, ma Signore, ma che roba è? Ma quella passerella qua, ma mettetevi le scarpe da creature cristiane, no? Venite in chiesa a far confusione con quei tacchi là. E poi chiacchiere finita la messa, prima della messa, durante la messa, ma non dico, ma che cosa sarebbe sta roba qua? Questa è il dissacrare ciò che è sacro. Anna, io credo che ne ho dette abbastanza questa mattina.
Ci volevano, comunque no, perché veramente c'è un abisso tra una celebrazione a quella a cui hai assistito ieri tu e quella che normalmente sì, c'è cioè, nelle nostre parrocchie veramente è una cosa celestiale, pensa, che non ha paragoni, sì.
Tu vedi quelli che escono di chiesa facendo marcia indietro per non voltare le spalle al Signore, no?
Pensiamoci.
Ma noi gli voltiamo altro che le spalle, gli voltiamo anche tutto quanto, no? Cioè, ma chi te vede, ma chi te conosce, ma sarà vero, ma va. Il corpo, il sangue di Cristo, ma va là, ma forse è un memoriale, no? Ma però è solo delle parole, non succede niente, il prete deve dirle, ma insomma non vedo se ci crede anche lui, no? Perché dipende come la celebra la messa, no?
Quello soprattutto.
Vabbè.
Allora, il Signore, nonostante l'inimicizia instauratisi con l'uomo motivo del peccato, continua ad amarlo, inviando il Figlio nel mondo perché porti la salvezza all'umanità, offrendo la sua vita sulla croce. La riconciliazione con Dio avviene dunque per mezzo del sangue di Cristo, per il quale soltanto l'uomo è giustificato. Se offendiamo il Signore, specie con il peccato grave, non esitiamo a riconciliarci con Lui attraverso il sacramento della confessione, per la quale l'anima è lavata e purificata nel sangue di Cristo, dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione.
Ma guarda, Anna, sì. Se penso cioè, a questo Gesù che è il buon pastore, il Salmo che non abbiamo letto dice: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Ho capito, non ti manca nulla se stai nel gregge con il tuo pastore, perché se vai lontano dal pastore e non vai a riposarti nei pascoli erbosi della vita spirituale e alle acque tranquille della grazia dove lui ti conduce, tu praticamente non puoi dire non manco di nulla, ti manca tutto perché hai rifiutato il tutto che è Gesù Cristo, il buon pastore. Rinfranca l'anima mia, vedete, e rinfranca l'anima mia perché ho peccato, abbiamo peccato, ma il Signore non è venuto per i giusti, è venuto per i peccatori, mi viene incontro, mi dice: pecorella mia, dove ti sei cacciata? Vieni qua che ti curo, no? Ti curo le ferite, no? Per cui dire: ma guarda un po' il Signore quanto bene mi vuole, come faccio io adesso? Devo mostrargli tutta la mia gratitudine. L'ingratitudine è una brutta bestia, capite? Più bestia della bestia, perché l'ingratitudine è maleducazione, non riconoscere la stoltezza della mente e del cuore, non vedi, non capisci niente, tu eri un dannato, va bene? Il Signore è venuto per salvarti e tu manco lo ringrazi, lo maltratti pure, gli volti le spalle, non gli dai retta, fai quello che vuoi, tu continui a offenderlo, ma si può fare una cosa del genere? Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, perché ci sono dei cammini che non sono giusti e oggi in mezzo a tutte queste cose che si vedono e si sentono, che razza di cammino stiamo facendo non si sa se è giusto, A motivo del suo nome, anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Cioè, il Signore è mio pastore, è buio, però io sto con il mio pastore, non temo alcun male, perché lui è tutto, lui è la mia salvezza, e anche se mi porta al buio, però io so che il suo bastone, il suo vincastro mi danno sicurezza, e non temo alcun male, perché confido nel mio Signore. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio corpo, il mio calice trabocca, cioè tu prepari per me tutto questo bene, e io devo mostrare gratitudine, dire: ma Signore, ma io non sono degno che tu prepari tutte queste cose per me, il paradiso preparato per me, io andrò a vivere in eterno al cospetto degli angeli, al cospetto della Santissima Trinità, ecco, a tutti i santi, ai martiri. Ma Signore, ma cosa hai preparato per me? Ma io non sono degno, io non sono degno. Poi se penso così, dirò anche: non sono neanche degno di riceverti sacramentalmente, indegno come sono, devo prepararmi alla santa comunione, alla messa, pregare prima di andare a messa, non arrivare anche in ritardo, no? Vai a letto prima la sera, no? E alzati prima per cominciare a preparare il tutto. Le signore, quando devono preparare il pranzo, ovvero di Natale o di Pasqua, che ne so io, è vero, o anche i cuochi dei ristoranti, vero? Alla mattina presto già preparano tutto, vero? Perché non possono permettersi di fare tutto all'ultimo momento, perché le cose poi riescono male. Allora prepararsi per andare da Gesù. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne. Attenzione, cosa ha detto? Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne. Punto di domanda. Tu ce l'hai la bontà? Ce l'hai la fedeltà? Ci sono compagne? Magari fosse vero. Tutti i giorni della mia vita? Ma dice qualche volta sì. No, qui dice tutti i giorni della mia vita. Non un giorno sì e un giorno no. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni, in eterno abiterò nella casa del Signore, e io solo questo bramo, solo questo cerco. Io sono qua per andare là, non è che sono qua per restare qua. Pertanto tutto investo sui beni eterni, perché i beni di questo mondo perdo solo tempo, e anche l'anima rischio di perdere. Analeggi tu il pensiero di Don Dolindo.
Eccomi, sì. Allora, lettera ai Romani, capitolo 5, pagina 113. Dopo aver dimostrato che la vera giustizia, da cui dipende la vita eterna, non si può ottenere che per mezzo della fede in Gesù Cristo, San Paolo passa ad enumerare i frutti della giustificazione per mezzo della fede, il primo dei quali consiste nella pace con Dio e nella speranza della gloria futura. Per il peccato noi eravamo figli dell'ira e nemici di Dio, ma giustificati per la fede in Gesù Cristo siamo riconciliati con Lui e Suoi amici. L'anima non è più agitata dai rimorsi e dai terrori delle pene eterne, ma gode pace con Dio. E appoggiata ai meriti di Gesù Cristo, esulta nella speranza della gloria eterna, della quale sono capaci solo i figli di Dio. Seguendo l'esempio di Gesù Cristo che ci ha salvati per mezzo della croce, l'anima non esulta solo nella speranza del cielo, ma è contenta anche delle croci e tribolazioni della vita, perché sa che la tribolazione produce la pazienza, dandoci l'occasione di esercitarla. La pazienza produce la virtù provata, e questa la vera speranza soprannaturale, che non è una vaga aspirazione a beni futuri, ma viene dalla grazia dello Spirito Santo, dato a noi per i meriti di Gesù Cristo. Non si è dunque giustificati e non si consegue la salvezza per una sterile fede in Gesù Cristo, ma per l'esercizio della virtù, che viene dalla pazienza nelle tribolazioni e dalla costanza nelle prove della vita. Non basta credere in Gesù Cristo, bisogna seguire le sue orme, e poiché Egli ci ha amati morendo per noi e non con un semplice atto di affettuosità, noi dobbiamo amarlo sacrificandoci per Lui nell'esercizio della virtù, rimanendo fedeli a Lui nelle pene e nelle tribolazioni della vita. L'amore di Gesù per noi, manifestatosi nel sacrificio di se stesso, è immensamente superiore all'amore che noi abbiamo per Lui esercitando la pazienza. Noi, infatti, soffriamo per Lui che tanto ci amò e che ha infinita bontà, mentre Egli morì per noi, poveri peccatori, e donò la sua vita per tutti gli empi. A malapena può trovarsi uno che dà la vita per un giusto. E solo qualche rara volta nella storia può trovarsi qualcuno che ha avuto il coraggio di morire per un uomo da bene. Dio, invece, ha mostrato il suo amore per noi, dandoci suo figlio, il quale è morto per i peccatori a suo tempo, cioè con un preciso disegno della sua misericordia e della sua volontà. Ora, se Dio ci ha liberati col sangue di Gesù Cristo, quando eravamo peccatori, con più forte ragione ci preserva dall'ira, cioè dal castigo che meritiamo per i nostri peccati, quando siamo già redenti, e ci salva nella vita di Lui, per i suoi meriti e per la partecipazione alle ricchezze inesauribili del suo amore. E non solo ci salva, ma ci congiunge a sé con tanta carità che noi ci gloriamo di Lui riguardandolo come nostro Padre amorosissimo. Amen.
Meraviglia delle meraviglie. Guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù. Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero, e non gli crediamo. E andiamo a cacciarci nei guai per trovare dei giochi infernali, perché siamo schiavi di questo mondo, del principe di questo mondo, per cui altro che liberi, la verità vi farà liberi, siamo schiavi della menzogna. È dolce, e invece noi abbiamo amarezze su amarezze, e finiremo per patire amarezze per tutta l'eternità se non ci convertiremo, se non vi convertirete perirete tutti allo stesso modo. E vabbè, Anna, chiediamo la pausa musicale, perché non l'abbiamo ancora chiesta,
no,
vero?
No, certo, devo ricordare il numero di Radio Buon Consiglio, Claudio.
Ma ricorda, non si sa mai.
0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Bene, Anna.
Ecco, Ave Maria. Ave.
Leggiamo allora il Santo Vangelo.
Sì. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei e agli scribi questa parabola. Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle e va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione.
Pensa un po', Anna. I santi, sono santi, ma diciamo, hanno un'intelligenza santa. Vedete, il Signore ci invita a collaborare con Lui per ritrovare le pecorelle smarrite. Pregate per la conversione dei poveri peccatori. La Madonna è venuta a chiedere, dice: guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Allora, il santo, dico, oltre che essere santo, anche perché è intelligentissimo, ha un'intelligenza illuminata. Il santo è uno che collabora con il Signore per ritrovare le pecorelle smarrite, quelle che andrebbero mangiate dai lupi. E dice che si farà festa, vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore, cioè si farà festa in cielo. Per cui i santi sono organizzatori di feste in paradiso. Ma non vedete, la vita del cristiano deve essere gioiosa. Io sto patendo, offro, trasformo il dolore in amore, perché voglio organizzare una festa in paradiso. Diciamo, il paradiso è un'eterna festa, però dice si fa più festa in cielo per un peccatore che si converte. Cioè il cielo esulta, bene, un'altra anima salvata che verrà con noi a godere in eterno il paradiso. Per cui vogliamo essere organizzatori di feste in paradiso. Un organizzatore di feste in paradiso, è chiaro che come arriverà in paradiso diranno: facciamo festa a colui che ha provocato tante feste in paradiso, capite? Vedete, il santo è intelligente, molto intelligente. Siamo noi che siamo stolti, ma veramente della qualità più scadente che ci sia. Cosa ci hanno messo in testa non si riesce ancora a capire bene, come abbiamo fatto ad arrivare così in basso. Anna, leggi pure te Don Dolindo.
Pensavo, ho sentito un paio di giorni fa, ascoltando il Rosario a Radio Buon Consiglio, una mamma che ringraziava il Signore per la malattia, diagnosi ovviamente di quelle che non perdonano, di un tumore, ringraziava il Signore e tra parentesi era mamma di 9 figlioli. Dico, veramente, guarda che testimonianza, penso che sia.
Credo di conoscerla anche quella signora là.
Mamma mia, davvero non riesco a dimenticare le sue parole, proprio perché si fa strumento del Signore proprio per la salvezza delle anime, per contribuire, ecco, alla redenzione, ma è una cosa dei santi.
Ma vedi, Anna, quando il Signore ha detto ad Eva che avrebbe partorito e avrebbe avuto le doglie, i dolori del parto, noi pensiamo al parto naturale, che diciamo starei male un giorno, due giorni, una settimana, cosa vuoi che sia, ma non intendeva questo.
E ben altro l'eternità.
Pensiamo alla Madonna nel partorire tante anime, 7 spade piantate nel cuore, cioè intendeva dire, care donne, sappiate che dovrete partorire i vostri figli con le doglie dei dolori spirituali e anche fisici, ma i figli vanno partoriti in questo modo, ecco,
certo.
Altro che. E la realtà poi ce l'abbiamo sotto gli occhi, ma non, ancora non entra in circolo del nostro pensiero, per cui quella creatura che ha detto così, che io credo di conoscerla, è perché è stata formata a pensare in modo giusto, ma chissà quanti avrebbero a dire, magari diranno, ma cosa ho fatto io di male per patire tutte queste cose, ho lavorato tutta la vita. Sì, sì. Per cui ti vanti di essere anche ignorante, perché sai solo valutare quello che tu pensi che sia tutto ottimo e non sai valutare il bene che potevi fare e non hai fatto, e il male che hai fatto e che non dovevi fare. Quindi la persona cosciente dice: tanto il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto, perché è giusto, il Signore mi fa fare il purgatorio sulla terra, mi mette nella condizione di offrire questi dolori per i miei figli che il dolore non ce l'hanno, poi magari ce l'avranno anche loro, ma per intanto sono gaudenti e spensierati, vogliono godersi la vita, e io che capisco che stanno rischiando la perdizione, mi offro e dico: Signore, pago io come hai fatto tu. Ecco, e naturalmente, ecco, partorire i figli, bisogna partorirli nel dolore, e in questo caso dovrebbero partorire le doglie del parto anche i mariti, che spesso, diciamo, sono assenti da questo parto e da queste doglie, da questi travagli. Anna, leggi pure.
Allora, sempre dagli scritti di Don Dolindo, San Luca, capitolo quindicesimo, su una pagina 1365, l'infinita misericordia di Dio nel ricercare i peccatori. Si avvicinavano a Gesù i peccatori e i pubblicani per ascoltarlo. Il testo greco dice che gli si avvicinavano tutti i peccatori e i pubblicani, per far rilevare che tutti erano attratti dalla bontà di Gesù, anche quelli che poi non si convertivano per loro colpa. C'era infatti nel Redentore una potente attrattiva, perché egli era venuto in terra per rigenerarli ed aveva in sé la delicatezza di una mamma, la premura di un pastore e l'espansione di un affettuosissimo padre. I peccatori poi, standogli vicino, si sentivano migliori, perché in quell'immensa luce di santità l'anima loro spontaneamente si umiliava. I farisei e gli scribi non potevano tollerare la bontà di Gesù, perché contrastava troppo con la loro durezza. Premurosi come erano della loro fama e della loro gloria, disprezzavano i peccatori per ostentare anche così la loro pretesa giustizia, e riprovavano l'atteggiamento di Gesù, non tanto perché loro dispiacesse, ma per far rimarcare al popolo che egli non era giusto come loro. Credevano che la sua familiarità coi peccatori dipendesse perlomeno da superficialità, e volevano far rilevare che egli non sapeva conoscerli, e quindi non era un profeta. C'era nel loro rimprovero un insieme di orgoglio, di malignità e di avversione che li rivelava. Gesù Cristo non rispose smascherandoli come avrebbe potuto fare, ma rivelò la misericordia di Dio e per conseguenza quella del suo cuore, aprendo così maggiormente alla fiducia il cuore dei peccatori di tutti i tempi, e manifestando il grande segreto della sua missione divina. Gesù raccontò tre parabole che esprimono la bontà di Dio stesso nel cercare, nell'accogliere i peccatori, e rivelò così che egli non cercava i traviati né per superficialità di valutazione delle loro colpe né per semplice compassione naturale, ma perché era Dio e li cercava per usare loro misericordia. Le tre parabole poi manifestavano la valutazione vera che gli faceva dei peccatori di tutte le nazioni e di tutte le epoche, riguardandoli come pecorelle smarrite dell'ovile di Dio, come valori dell'umanità perduti con danno comune e come figli lontani dal cuore paterno. Un pastore cerca la pecorella smarrita per compassione. Una donna cerca il valore perduto per interesse. Un padre, per amore tenerissimo, sospira al figlio ribelle che si è allontanato da lui. Sono i tre grandi momenti della divina misericordia. Il Signore chiama l'umanità peccatrice come pecorella smarrita. La redime pagando il prezzo del suo riscatto e l'accoglie in un amore paterno immenso che la ridona alla primitiva grandezza. Accolse Israele, lo cercò nel deserto del mondo come pecorella smarrita, portandolo egli stesso per le vie della vita come un pastore porta sulle spalle la sua pecorella. Venne dal cielo in terra e fece luce per cercare l'umanità perduta e ridonarle il valore perduto col peccato. Aspetta al suo cuore l'umanità traviata ed apostata, immersa nelle sozzure dell'impurità, e ridotta ad uno stato di estremo squallore, e l'accoglie con amore paterno, riabilitandola. La misericordia di Dio è sempre ricerca amorosa, valutazione divina di un'anima ed amore immenso nell'accoglierla. Ma si può dire che le tre parabole proposte da Gesù riguardassero le tre grandi manifestazioni della misericordia di Dio, uno e trino. Quella fatta al popolo eletto, pecorella sua, il Padre. Quella fatta nella redenzione, pagando il prezzo del nostro riscatto, il Figlio. E quella che fa ogni giorno nella Chiesa e farà in modo meraviglioso alla fine dei tempi, accogliendo al suo cuore i figli traviati, corrotti ed apostati dal suo paterno amore, lo Spirito Santo. Gesù parla della gioia del pastore nel ritrovare la pecorella smarrita, della gioia della donna nel rintracciare la dramma perduta e della gioia del padre nel riabbracciare il figlio traviato. Non per dire che Dio ama più i peccatori che i giusti, ma per dire che è così piena e completa la sua misericordia che egli accoglie i peccatori pentiti come se fossero giusti. E gli parla della festa che si fa nel cielo per un peccatore che si converte, per dirci che è più grande la gioia attuale dei beati per un'anima che si salva che per quelle che sono già salve o giuste. Anche un padre gode più attualmente della guarigione di un figlio infermo che della sanità degli altri, il che non significa che gli apprezza più i malati che i sani, ma proprio perché apprezza la salute, gode che il figlio infermo l'abbia recuperata. Nei peccatori che si convertono c'è poi sempre una ricchezza di umiltà, di riconoscenza e di amore, che li rende più cari al Signore e facilita in loro l'efflusso della grazia. Il peccato è un male orribile che Dio aborre sempre, ma la vera penitenza può far fiorire il cuore dei peccatori anche più di quello dei giusti. E la tenerezza di Dio riguarda proprio questa fioritura di amore e di virtù. Si deve notare che Gesù accennò semplicemente le parabole della pecorella smarrita e della dramma perduta, mentre raccontò con minuti e bellissimi particolari quella del figlio il prodigo, per dare maggior risalto all'amore col quale Dio accoglie come padre i peccatori che vanno a lui pentiti. Il suo cuore divino non ebbe confini nella tenerezza quando parlò di ciò che l'anima fa per cercare Dio, e nell'esuberanza della parabola Viverò l'esuberanza dell'amore di Dio. Si direbbe che la delicata sua carità abbia voluto dare più risalto al bisogno che il peccatore sente di Dio che a quello che fa Dio per un peccatore. L'amore suo nel cercarci è infinito, ma l'amore suo nell'accoglierci è tenerissimo. Ed è divinamente psicologico che il Redentore si sia trattenuto di più sulla parabola del figlio il prodigo. L'ampiezza di questa parabola, poi, può anche farci intendere quanto sarà esuberante la misericordia che Dio farà negli ultimi tempi ai figli apostati che ritorneranno al suo cuore. I farisei si mostravano spietati contro i peccatori, perché la loro salvezza non li interessava. Amavano così poco Dio che non importava loro delle perdite del suo amore, mentre erano estremamente interessati e venali per ciò che riguardava i loro averi ed il loro denaro. Gesù, per rendere loro intelligibile la delicatezza della divina bontà, li richiama direttamente ai loro interessi materiali ed in particolare alle pecorelle dei loro vili, che erano la ricchezza di quei tempi. Psicologicamente c'è una ritorsione amorosissima nella stessa concisione con la quale Gesù risponde ai farisei. Chi di voi, avendo 100 pecore e perdutane una, non lascia le altre 99 nel deserto e non va a cercare quella che si è smarrita, finché non l'abbia trovata? Nel suo cuore, divino e ferito dalla loro mormorazione, non forma un racconto, ma li investe, toccandoli su ciò che poteva interessarli e commuoverli, per dire: come? Voi non sapete che i peccatori sono mie pecorelle e che io li amo quasi pastore dell'ovile? Voi avete care le pecorelle vostre e se ne smarrite una non vi date pace finché non l'abbiate ritrovata. E io dovrei lasciar perire una pecorella mia smarrita nei dirupi della colpa? È un'argomentazione veemente che mostra tutto l'amore di Gesù per i poveri peccatori. E la pietà cristiana l'ha raccolta e la diremmo l'ha sviluppata per farne uno dei più teneri simboli dell'amore misericordioso del Redentore. Un pastore ha 100 pecorelle e le porta al pascolo nel deserto, cioè in un luogo incolto, lontano dalle abitazioni e adibito a pascolo. Nel pascolarle si accorge che una si è smarrita. Egli dunque non le guida come un mercenario, a cura di ciascuno di esse e le conta ad una. È così che si accorge che una si è smarrita. Pieno di angustia, allora si mette al sicuro le 99 pecorelle e corre per i dirupi a cercare la sua pecorella, chiamandola con tutti i modi che gli suggerisce il suo amore. Finalmente la ritrova. Impigliata fra le spine, la districa, la vede stanca, affamata e spaurita, la bacia, la carezza, se la pone sulle spalle, mentre essa bela e corre a casa contento per comunicare la notizia agli amici e dai vicini e per fare festa con essi. Il suo amore è stato capace di comunicare anche agli amici il suo dolore e ha reso un fatto di interesse comune la sua disavventura. Tutti infatti sentono il suo richiamo di gioia, escono dalle case, corrono a lui, si congratulano e fanno festa insieme con lui, colmando di carezze la pecorella. Il Signore non è indifferente per l'anima peccatrice. Il suo sguardo amoroso la segue nei suoi traviamenti, ed egli è tanto amoroso che sembra quasi non abbia premura che per essa. Non si stanca di ricercarla, correndole appresso coi richiami della grazia con le tribolazioni e con le voci del suo amore immolato. È cosa sua, l'ama come sua pecorella, e quando l'ha ritrovata se la carica sulle spalle perché la porta e la sostiene con particolarissimi aiuti della sua grazia, e la riguarda come un trofeo della sua vittoria innanzi alla corte celeste. Gli uomini non sono capaci di apprezzare in pieno il ritorno di un'anima a Dio. Ne esultano i buoni, ma non ne intendono il valore. Solo in cielo si valuta appieno che cos'è lo smarrimento di un'anima e che cos'è il suo ritorno allo stato di grazia. E perciò Gesù dice che la festa si fa nel cielo. Perdere Dio è una sventura terribile. Ritrovarlo è una grazia incommensurabile, perché si tratta di ritrovare il nostro primo principio e il nostro ultimo fine. Nel cielo la carità è perfetta. E per questo la gioia è immensa per un peccatore che ritorna a Dio. Questo si mostra l'ammirabile comunione dei santi con noi, che ancora peregriniamo in terra, e la premura che essi hanno della nostra salvezza eterna. Amen.
Amen. Pensa un po', perché la Madonna è stata mandata a 3 pastorelli. Pensa a quante anime hanno ritrovato.
Ma veramente.
Tutte quelle che sarebbero finite all'inferno, invece ha chiesto a 3 pastorelli di recuperare queste anime. Non si è rivolta ai pastori, ma ai pastorelli. Però il Signore è molto delicato e mostra come i pastorelli si preoccupano talvolta più dei pastori della salvezza delle anime. E naturalmente vediamo questa delicatezza, anche questo metodo che usa il Signore e la Madonna: chi ha orecchie per intendere, intenda, chi ha occhi per vedere, veda, chi ha intelletto per intendere, intenda. Ma ci rendiamo conto, il Signore non sa più che cosa fare per venirci incontro. È venuto Lui, ha mandato sua madre, manda i santi, abbiamo avuto Padre Pio che ha pagato, è andato in cerca di tante pecore che si sarebbero perdute. Ma vedete, la religione nostra è semplice di per sé, cioè bisogna amare l'amore che ci ha amato da sempre, e noi l'abbiamo offeso. Allora il cristiano è uno che dice: no Signore, queste cose non devono più accadere, che noi offendiamo Tu, che sei il nostro unico e grande benefattore. Dici, Signore, cosa dobbiamo fare per darti gloria? Imparate da me. E bisogna seguire Gesù Cristo. L'imitazione di Cristo. Un bel libretto, ma è un programma, non è un libretto. Imitazione di Gesù Cristo, le pecorelle smarrite. Oggi i genitori, spesso, che non hanno fede, per cui c'è bisogno di pregare anche per i genitori, e dicono: ma sai, il tempo è cambiato, ai nostri tempi ci dicevano che questo non si può fare, quello non si può fare, ma adesso invece si può fare, per cui non è un problema, lascia che si divertano. Cari miei, i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori, mica solo quelli fisici, ci sono anche i genitori spirituali, i padri spirituali, che dovranno piangere anche loro, perché non hanno saputo custodire il gregge e dare l'esempio del sacrificio e del anche ferirsi le mani per liberare dalle spine le pecorelle che si sono impigliate. Ecco, in queste spine. Vedete, c'è tanto da pregare, queste cose le diciamo non per giudicare, ma per aprire le menti e i cuori e pensare secondo Dio e non secondo la carne che non capisce niente. La carne non giova nulla, è lo spirito che conta. E dov'è sto spirito? Nelle bottiglie di alcolici è lo spirito o è dentro di noi? Lo spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato, vi ricordate? Siamo tempio vivo dello Spirito Santo, non siamo mica bottiglie di liquore, noi abbiamo lo Spirito di Dio. Bene, Anna, domani è il primo sabato del mese ed è una strana coincidenza, vero, che capiti, che pensate un po', che il primo venerdì del mese coincida con la festa del Sacro Cuore, e il primo sabato del mese coincida con la festa del Cuore Immacolato di Maria. È rarissimo che accada una cosa del genere, no? Ecco, profittiamone con una confessione, ma di quelle fatte bene, non chiacchieriamo troppo, vero? Ma andiamo a dire: Padre, io sono un povero peccatore, vero? Ma che non chiedo la grazia del vero pentimento, perché dico i miei peccati come se fossero cose da poco, e invece sono flagellazioni al mio Signore, coronazione di spine al mio Signore, inchiodatura alla croce del mio Signore, sputi e bestemmie e cose varie, incredulità. Signore, mi facesse il dono di piangere i miei peccati, ecco, quella sarebbe una bella confessione, no? Bene, allora io credo che sia ora di salutare tutti quanti e invitare tutti a fare, a vivere queste due giornate. Pensavo ieri cos'era la liberazione, tra me dicevo: Signore, quando è che ci libererai da queste liberazioni presunte? Noi siamo schiavi, non siamo liberi, abbiamo i governi che sono laici e hanno fatto togliere le feste religiose perché sono troppe, hanno moltiplicato quelle laiche, hai capito? Che sciocchi che siamo, che sciocchi. E poi le votazioni, votate per questo, votate per quello. Noi vogliamo Dio che nostro re. Ecco, se noi siamo cristiani e vogliamo che le leggi che fate non offendano il Signore, se no non vi votiamo. Ecco, questo sarebbe bello, no? Che il popolo facesse una protesta generale, dire: no, la nostra Italia era una terra piena di santi, adesso è piena di peccatori, pervertiti, ladri e di tutto e di più, e assassini pure. Bene, santa giornata a tutti. Da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.